Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Parola del Signore. Vi dicevo che celebriamo la messa in onore di San Giuseppe, un po' perché la devozione popolare è presente al mercoledì come la giornata a lui dedicata, e poi perché ci si presenta nelle scritture come maestro di discernimento. Cosa vuol dire discernere? Come voi sapete, è una parola molto amata dai gesuiti e va tanto di moda dirlo. Discernere significa giudicare, distinguere. Distinguere le mozioni interiori, dice Sant'Ignazio, che si muovono dentro di noi. Distinguere se ci portano al bene o al male. In alcuni casi il discernimento è molto semplice. Ci sono delle emozioni interiori che fanno parte di noi, oppure sono indotte da altri, che evidentemente ci portano contro la legge del Signore. E queste non portano mai alla vita, perché nella legge del Signore è la vita, anche nel senso letterale, per dire: chi si droga si ammazza, chi spaccia è un omicida, lo ha detto anche il Papa. Quindi vedete, ci sono effettivamente delle vie che conducono alla morte fisica, alla morte mentale dell'anima, come facoltà naturale. Ti bruci i neuroni, non ti aiuta, anzi ti danneggia. Se mi attacco alla bottiglia dell'alcol, certo non mi fa bene. E possiamo moltiplicare gli esempi. Questo discernimento è molto facile perché è la legge del Signore. Tuttavia ci sono altri casi in cui il discernimento diventa più complicato, o apparentemente più complicato, in realtà è sempre molto semplice, e questo accade quando lo spirito distruttivo o autodistruttivo, che è lo spirito del male certamente, che si serve tuttavia di tutte quelle pulsioni di morte che sono dentro di noi, si traveste da angelo di bene. È lui il falso profeta, che sembra una pecora, sembra mite e dolce, ma in realtà è un lupo rapace. L'immagine è quella dell'ingoiare, del distruggere. San Paolo dice che il Satana si veste da angelo di luce. Queste tentazioni o mozioni interiori sono quelle che Sant'Ignazio chiama subspecie boni, sotto l'apparenza di bene. In spagnolo sarebbe bajo capa de bien. Capa è il mantello, ammantato di bene, ma in realtà è un male. E queste forse sono più difficili da discernere o da distinguere, perché si appoggiano sempre su alcune false ragioni. Sembra strano dire false ragioni, sono ragioni, sono ragionevoli, c'è qualcosa di giusto, ma è falso. Cos'è falso? La strada in cui ti portano. Io mi ricordo una volta, tanto tempo fa, una persona venne a confessarsi da me e veramente fece l'accusa più totale che io abbia mai sentito in tutta la mia vita. A ascoltare lui è colpevole di tutto questo mondo e anche dell'altro. E tuttavia io terminai la confessione dicendogli: guardi, lei si è dimenticato di dire una cosa, la più importante, il peccato più grave, lei si è dimenticato di dirmelo. E lui, un po' sorpreso, mi disse: beh, ma quale sarebbe? Come può essere che dopo aver detto tutto quello che ho detto mi sia dimenticato di qualcosa che è ancora più grave di tutto quello che ho detto? Lei si odia. E infatti è vero. Quell'uomo scoppiò a piangere e disse: sì, padre, è vero, io mi odio. Si odiava per dei validi motivi. Ecco qui la tentazione sotto l'apparenza di bene, per motivi pii. Io sono un peccatore e siccome Dio è santo, io faccio schifo. E questo era il salto logico, perché la santità di Dio è la sua compassione su di noi. Oppure facciamo altri esempi. Questa volta lo attingo dalla mia esperienza personale. Quando vedo quella persona, gli dico quello che merita. Ed è vero che lo meritava, tutto intero. Ma la domanda è questa. Io lo dico per aiutare una persona o per fare del male a una persona in nome della verità, che poi è uno dei nomi di Dio, perché Dio è anche verità. Allora vedete, Sant'Ignazio ci insegna che nel discernimento degli spiriti dobbiamo innanzitutto domandarci: questa mozione interiore o pensiero, da dove viene e dove mi porta? Se porta a un aumento di fede, di speranza e di amore, e se in questo suo cammino prosegue sempre recando un aumento continuo, allora viene da Dio e dunque va seguita. Fede, speranza e amore sono le tre virtù teologali. Fede vuol dire fiducia, fiducia in Dio, fiducia negli altri, ma anche fiducia in se stessi. È proprio, infatti, dello Spirito Santo aprirci all'ascolto di un sì che è dato per noi da Dio e vedere gli altri in questo sì. Dunque lo Spirito buono ci consola, ed è questo che dice il salmista quando esclama: perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Noi abbiamo molti ottimi motivi per gemere su noi stessi, sulle cose e su tanti motivi. Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. C'è un ancora che è frutto della fedeltà di Dio, che ci è rivelata dalla fede. La speranza offre a noi un futuro. L'uomo non può vivere senza futuro. E così la speranza, che sembra una cosa da niente, sembra così facile sperare, e invece no, è una virtù teologale, viene da Dio. Tanto è vero che il suo contrario è la disperazione, quando non vedi più futuro, nel senso non che credi di morire domani, ma pensi che il domani sarà come l'oggi, cioè uno schifo, e tutta la vita sarà l'effetto fotocopia di questo non senso che tu sperimenti. Infine l'amore o carità. È proprio dello Spirito infondere in noi l'amore innanzitutto per Dio. La fiducia in Lui conduce all'amore per Lui, verso gli altri, ma anche verso se stessi. E vorrei sottolineare questo aspetto, perché è tanto facile disprezzarsi. Abbiamo molti motivi per disprezzarci, e magari anche apparentemente santi. Sono un povero peccatore, questo non è un buon motivo per disprezzarti, perché noi non possiamo trattarci diversamente da come Dio ci tratta. Abbiamo molti motivi per disprezzare gli altri, ma anche questo è una falsità, perché è uno sguardo superficiale sulle cose. Gesù vede gli altri non come li vedo io, autori delle mie ferite e dei miei guai, ma vede gli altri e me in una compassione su questa povera umanità che si ferisce tanto più quanto più è lontana da lui. Allora, tiriamo un pochettino le somme di questo Vangelo che abbiamo ascoltato. Un albero buono produce frutti buoni e noi dai frutti riconosciamo le nostre emozioni interiori. E forse qualche volta è anche necessario fare quello che è sbagliato per poter apprendere sulla nostra pelle la vita spirituale. La vita spirituale, come la vita in generale, si impara vivendola, e chi vive sbaglia. Però possiamo fare tesoro dei nostri sbagli. Possiamo vedere come alcune radici hanno indotto in noi la morte e sono state tossiche. Possiamo vedere come alcuni frutti che sembravano buoni in realtà ci hanno fatto male. Alcune radici che sembravano mangiabili in realtà ci hanno fatto mal di pancia. E così, dice Sant'Ignazio, nella nostra vita spirituale annotata e osservata, noi possiamo comprendere come maggiormente servire Dio nostro Signore senza cadere in questi inganni così frequenti, che sono propri del nemico dell'umana natura, cioè delle menzogne alle quali noi possiamo credere. Per esempio, un bel modo di andare avanti con questa messa potrebbe essere, quando ricevete l'Eucaristia, io rinuncio al disprezzo di me stesso, io rinuncio al disprezzo degli altri, io rinuncio al rancore verso di me, rinuncio al rancore verso gli altri. E nota che abbiamo molti motivi per essere rancorosi verso gli altri e verso noi stessi. E sottolineo, sarebbe inevitabile verso Dio, perché alla fine le cose, se vanno così, è perché tu almeno permetti che vadano così, dunque ce lo so anche con te. Ma voi direte, ma come facciamo noi che sperimentiamo nel nostro cuore questa opacità o questo continuo agitarsi di emozioni diverse? Come possiamo, procedere sicuri? La prima lettura ci ricorda un evento che è accaduto nella storia di Israele, ma che in qualche modo ci aiuta a rispondere a questa domanda. Forse non tutti sanno che un pezzo era successo questo nella storia di Israele. Un pezzo della Bibbia, credo che sia una parte del Deuteronomio, ma non sono mica sicuro, però i biblisti lo sanno, è andato perduto. Il rotolo che conteneva la legge è andato perso nel Tempio e di fatto non era più letto. Anche noi possiamo dimenticare la parola. Quando noi dimentichiamo la parola, la nostra vita spirituale, la nostra anima si opacizza. E perciò è sommamente importante, costi quello che costi, ogni giorno meditare la legge del Signore, cioè la parola del Signore. Sembra strano, una volta andava di moda, negli anni 70 abbiamo fatto tante stranezze, una delle quali consisteva, e di per sé si può, non è mica vietato, noi possiamo durante la messa mettere le letture che vogliamo, è vero, basta che tu legga la parola di Dio, va bene tutto, tutto fa favore. anche nell'ufficio divino, nel breviario, che certamente molti di voi almeno in parte dicono, si può anche adesso. Alla fine puoi mettere i salmi che vuoi, l'importante è che tu preghi. Ma qual è l'inganno di questo? Che psicologicamente diventa molto facile che tu alla lunga legga e rilegga quei salmi che piacciono a te, quelle letture che ti piacciono, e dunque un pochettino alla volta dimentichi tutto il resto. Invece la Bibbia, come lo voi vedete nella liturgia, ci viene presentata quasi integralmente nel corso di tutto un anno liturgico. Le pagine che capiamo e le pagine che non capiamo, le pagine facili e quelle difficili, le pagine che ci accarezzano e le pagine che ci punzecchiano. Conclusione. San Giuseppe è l'esempio dell'uomo di discernimento. Io questa donna la devo accogliere o la devo cacciare? Il sogno di Giuseppe, che è un modo per dire che è quando noi siamo abbandonati, siamo deboli, quando tu dormi ti potrebbero anche uccidere, le tue difese vengono meno. Quando noi caliamo le nostre difese davanti a Dio e lasciamo che la sua parola entra ed esca attraverso di noi, come un raggio entra ed esce da una gemma, allora questo purifica noi stessi e ci rende sempre più adatti a riconoscere e discernere i movimenti degli spiriti, in modo che certamente con il suo aiuto anche noi diventeremo alberi buoni che portano frutti buoni.